E buon venerdì a tutti voi da Carlotta Mocchetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare di un argomento legato all'alimentazione, però vogliamo farlo in maniera un po' diversa dal solito. Allora, vi evoco un'immagine. Immaginatevi un giorno qualunque alla cassa di un supermercato a Lugano, a Ginevra, a Zurigo, e tra il bip degli scanner della commessa quando passa quello che bisogna pagare, c'è anche il rumore dei sacchetti, dietro un paio d'occhiali da sole, un sorriso complice, si nasconde una dietista in incognito, pronta ad analizzare che cosa avete scelto di portare a casa. La dietista in questione potrebbe, per esempio, così giusto per citare qualcuno, essere Natasha Russo. Buongiorno.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Beh, direi che io ti immagino con questi occhialoni in incognita, magari con un berrettone che spii non solo i tuoi pazienti, ma tutte le persone. Perché?
Allora, il carrello della spesa non è soltanto un insieme di prodotti, ma è una radiografia di una vita. E lì, tra una confezione di biscotti e un mazzo di asparagi, che io riesco a leggere le ambizioni delle persone, le ansie, lo stress del lavoro o l'amore della famiglia. Adesso lo dico in modo scherzoso, ma non giochiamo a fare gli indovini. Quello che vedremo oggi si basa invece sulla psicologia del consumo e sulle neuroscienze comportamentali. Ci sono degli studi, per esempio quelli della Cornell University o alcune indagini in svizzere di menu.ch, che ci dicono che oltre l'80% delle nostre scelte alimentari è inconscio, quindi è guidato da emozioni e abitudini radicate nel cervello.
E noi le facciamo senza nemmeno rendercene conto, quindi anche bisogna dire, a volte siamo un po' abitudinari nei nostri acquisti. Chissà quante persone poi magari, per dire, vanno in un certo negozio, comprano determinati alimenti, poi vanno in un altro, hanno delle scelte ben precise per affezione, per abitudini, per gusto, poi si tiene conto di tutti i membri della famiglia, ecco, e quindi si ripete un po' la spesa. Tante persone anche dicono: faccio fatica a pensare dei menu diversi, a portare delle variazioni. Quindi c'è anche tutto uno studio dietro. Oggi sarebbe carino fare una sorta di identikit, proviamo ad analizzare dei profili tipici e vediamo anche se i nostri ascoltatori in qualche modo si riconoscono. Io vorrei dare immediatamente i numeri di telefono, così potete sia raccontarci le vostre esperienze, potreste fare anche l'identikit di voi stessi o dirci se vi riconoscete in quelli che poi Natasha proporrà, e poi ovviamente potete come sempre fare tutte le domande che volete. Allora, 076 321 1113 per scriverci via WhatsApp, e invece 0848 03 0808 se volete chiamare. Partiamo da un primo identikit, un profilo magari di qualcuno di relativamente giovane, ma non giovanissimo, donna. Cosa dici?
Allora, partiamo dall'identikit. Allora, innanzitutto mi raccomando, prendiamo tutto con ironia.
Sì, cioè, ma certo.
Che nessuno si offenda.
Cioè, diciamo che la scienza, no, che studia la psicologia del consumo e queste neuroscienze comportamentali è serissima. Noi oggi vogliamo anche ridere un po' e essere spiritose sui profili, quindi che nessuno si offenda.
Esattamente. Poi noi che ridiamo di noi stessi sicuramente è una cosa ottima, quindi vediamoci con ironia, anche se ci riconosciamo in uno di questi profili. Allora, io partirei da Lara, un nome a caso, che è la salutista ossessiva. Lara ha circa 34 anni, va a fare la spesa con i leggings tecnici e ha sempre uno sguardo fisso sulle etichette perché cerca il grado di purezza del bio. Cosa c'è nel carrello di Lara? C'è il kale, quindi il cavolo riccio, i semi di chia, latte di pisello, avocado, che sono ancora durissimi, e la kombucha, che è questo lievito che fa benissimo fermentato.
E ma spiegaci queste scelte, perché?
Adesso vediamo dopo, perché okay, c'è tutto il discorso. Allora, come vive Lara? Di solito è single, vive in un appartamento minimalista con una pianta di aloe che ha un nome e si sveglia alle 5:30 per fare yoga. Quindi avete un po' immaginato il personaggio di Lara, super attenta alla salute. Cosa cucina? Prevalentemente queste bowl colorate, che sono un po' una moda americana, che sanno prevalentemente di prato, perché tutto è cotto o cotto col vapore freddo. perché è veramente tutto molto, molto bio, molto, molto curato. Lara, la salutista ossessiva, come patologia futura potrebbe soffrire di ortoressia. Questa è una cosa che esiste.
Cioè una sorta di ossessione per il cibo.
Esattamente, ortoressia significa l'ossessione per il cibo sano. Purtroppo lo diciamo con ironia, ma a me sono capitate delle persone che hanno l'ortoressia, cioè c'è l'anoressia, eccetera, e l'ortoressia è proprio quando tutto quello che noi mangiamo deve essere super sano, super bio, coltivato chilometro zero. Questo è un po' un profilo ironico, però esiste veramente. Queste persone spesso non vanno neanche in pizzeria con gli amici, o se ci vanno interrogano il cameriere per 20 minuti per sapere da dove arriva la farina.
Probabilmente ognuno di noi ha un'amica così.
Esattamente, se ci pensiamo, una collega di lavoro, un'amica così. Allora, se dovessimo fare un'analisi clinica sempre ironica, Lara è un po' una vittima del marketing del benessere. Il suo carrello è pieno di cibi senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, e manca un po' di soddisfazione sensoriale. Il rischio vero della salute di Lara è che il suo metabolismo rallenti, perché il corpo è costantemente in restrizione, no? Perché se dobbiamo stare attenti a ogni bio, ogni cosa, effettivamente tagliamo una grande fetta di alimenti. Se dovessi dare un consiglio a Lara, direi che la salute non è un'equazione matematica, il cibo ha anche un'anima, quindi bisogna goderselo anche e avere piacere nel mangiare.
Beh, diciamo che comunque in questo profilo e quanto tu ci stai raccontando emerge anche una cosa che si sente sempre di più al giorno d'oggi. Ecco, senza glutine, senza lattosio, ci sono delle persone che decidono di privarsi di questi contenuti, di questi alimenti, pur non avendo una patologia. Lo sappiamo benissimo, ci sono i celiaci, è una cosa molto seria, guai se mangiano il glutine perché potrebbero stare malissimo, oltre al fatto che poi potrebbero sviluppare dei tumori all'intestino. Però una persona perfettamente sana in teoria non avrebbe necessità di mangiare senza glutine, siccome lo fanno alcune persone per moda. Che cosa ne pensano le dietiste di questo, di privarsi di alimenti senza motivo?
Allora, un motivo per privarsi del glutine, adesso usciamo un attimo da Lara, potrebbe essere effettivamente l'intestino irritabile o alcune patologie infiammatorie dell'intestino che beneficiano quando noi togliamo il glutine. Tolto questo, se io non ho particolari disturbi, non ho la celiachia, è moda e magari anche ortoressia, no? Appunto questo senza glutine, senza latte, senza uova, senza niente, alla fine sembra che sia sano, ma in realtà se io vado ad analizzare un'etichetta e guardo quanti carboidrati, quanti zuccheri, magari è peggio di un biscotto, per dire, fatto con zucchero, eccetera, eccetera, no? Quindi non è detto che sia senza sia migliore. È un po' qua che nasce l'ortoressia, no? Con il fatto che sia assolutamente migliore se non c'è determinati alimenti che sono comunque cibi industriali, soprattutto, anzi, a volte sono ancora più industriali del frollino fatto in casa con tanto burro e zucchero, no? Quindi è proprio l'idea, perché si privano di tutto, ma in realtà manca un po' di gioia di vivere alla fine, no? Perché un biscotto col burro è sicuramente più buono di quello senza niente, no? Quindi c'è un segnale di allarme per capire se fai parte di questa, diciamo, tipologia di Lara, che se passi più tempo a leggere le etichette che a mangiare, o se rifiuti un invito a cena perché non sai che olio usano i tuoi amici, magari sei nel trip di Lara. E quindi bisogna cercare di uscire da questo trip.
Ti devo leggere il messaggio, perché noi abbiamo detto che facciamo gli spiritosi, ma anche i nostri ascoltatori lo sono. Un ascoltatore dice: buongiorno, per me questa Lara resterà zittella finché campa. Se penso che io non mangiavo né frutta né verdura perché ho problemi digestivi, ma in ufficio ho la tavoletta di cioccolata e bevo acqua gasata, ma almeno la vita me la godo e almeno faccio felice i colleghi che vengono a scroccare quando sono depressi.
Infatti l'identikit di Lara, lei è single e ha la pianta di aloe che chiama per nome. No, comunque c'è una via di uscita per questo. Un consiglio, che se ti ritrovi, diciamo, nell'identikit di Lara, è di applicare la regola dell'80-20. Per l'80% del tempo mangi pulito, secondo le tue regole bio, eccetera, eccetera, e per il 20% mangi sporco, per scelta consapevole. Cioè, consapevolmente, per quel 20% del tuo tempo, tu esci, vai a mangiare una pizza, osa il McDonald's, mangia delle robe che magari non mangeresti mai, perché il tuo corpo e la tua mente hanno bisogno di flessibilità.
Ma questo è un tuo consiglio?
È un mio consiglio.
Dicevi, io nella mia carriera ho comunque incontrato appunto anche delle pazienti così. In realtà, al di là che sviluppano questa ossessione per il cibo, di solito lo scopo è quello di mantenere la propria salute, quindi onorevolissimo, e poi quello di restare magri. Ci riescono alimentandosi così?
Beh, privandosi di tutto sicuramente, perché se non mangi nulla chiaramente sei magro, però ti manca un po' di vitalità, un po' di voglia di... Cioè, nel senso, come diceva il signore, non è che molti avrebbero piacere di invitare Lara a cena a casa propria, perché quello no, che olio usi, che farina usi, dopo un po' rimane veramente da sola con la pianta di aloe.
Ecco, tra l'altro un nostro ascoltatore ci scrive: salve a tutti, comunque quegli alimenti, tra virgolette, senza, sono sempre più cari del normale, sembra assurdo ma è così, chissà come mai. Beh, probabilmente anche perché hanno scoperto un mercato, sarà anche una questione di marketing, comunque senza sono in qualche modo comunque lavorati e processati.
Ancora di più degli altri.
Ancora di più.
Esatto.
Quindi la domanda è: non sempre fanno poi così bene?
Non è detto, se tu sei celiaco li hai bisogno, se non sei celiaco e non hai problemi intestinali puoi farne a meno.
Ci sono anche dei segnali d'allarme quando ti comporti così?
E come dicevo prima, se passi più tempo al supermercato a leggere le etichette che a mangiare, e se inizi a rifiutare gli inviti a cena dagli amici perché non sai che olio usino e io voglio la farina di riso, eccetera, eccetera, siamo un po' nel trip di Lara. Per cui appunto cercare di sforzarsi quel 20% di mangiare proprio sporco per scelta consapevole. Cioè, osiamo andare anche al McDonald's, nel senso, proviamo.
Ecco, un altro rischio è che poi più nessuno viene a mangiare a casa tua. Quando arrivano gli ospiti fai dei piattini sempre
sì,
a misura tua.
Esatto. Esattamente.
Bene, passiamo invece magari a un profilo maschile questa volta.
Passiamo al profilo di Marco, che ha 55 anni, il suo identikit è camicia stropicciata, l'auricolare sempre inserito, e lo vedi che corre tra le corsie del supermercato come se fosse in Formula 1. Nel carrello di Marco ci sono lasagne pronte in vaschetta, insalata in busta già appassita, pizze surgelate, energy drink a fiumi e affettati in confezione formato famiglia, quelli più grandi che ci siano. Marco solitamente è divorziato, vive nel caos, vede i figli nel weekend e pensa che il microonde sia la più grande invenzione dell'umanità. Marco non cucina, lui assembla le calorie mentre risponde alle mail. Lui fa tutto in uno. Parlando di patologie future che potrebbe avere Marco se mangia effettivamente così, è un'ipertensione da sodio stellare, perché mangia sale ovunque, e la sindrome metabolica. La sindrome metabolica è conosciuta appunto sopra i 55 anni per avere colesterolo alto, grasso viscerale, un prediabete, quindi è un po' dentro in questo profilo.
Beh, certo, diciamo che sicuramente, come dicevi, o è singolo e divorziato, in ogni caso un uomo di una certa età, solo, probabilmente lavora tantissimo, quindi non ha tempo da dedicare a spesa, cucina e quant'altro, quindi dalla descrizione che hai fatto compra tanti pasti già pronti. Quindi non è tanto importante quello che mangia, è un po' come se mangiasse al buio.
Esattamente, è come se mangiasse al buio. Tra l'altro le lasagne pronte sono piene di grassi trans, conservanti, creano sicuramente un certo effetto infiammatorio. Si sente spesso stanco Marco, ma non è dovuto al lavoro, ma il fatto che il fegato è veramente sovraccarico di additivi e di questi alimenti industriali lavorati. Quindi sicuramente se dovessimo dare un consiglio a Marco, digli: guarda che il microonde non è uno chef ma è un acceleratore di invecchiamento, perché bastano veramente 10 minuti per assemblare senza cucinare un pasto sano che non sia così infiammatorio, insomma, già pronto. Quindi, per dare un esempio di quello che potrebbe mangiare Marco in ufficio, è un couscous integrale. Il couscous basta aggiungerci l'acqua dal bollitore, nel senso lo fai solo rinvenire, prendi uno sgombro sott'olio sgocciolato, ci metti dentro dei pomodorini che li tagli con le forbici direttamente sulla scrivania mentre rispondi alle mail. Zero cottura, ma sicuramente più nutriente. Ora io rido, però effettivamente è molto meglio che un panino al salame.
Michela ci scrive: beh, questo è l'identikit di un uomo. In realtà io ho tantissime colleghe e conoscenti che si comportano nella stessa maniera, pur essendo donne.
Ah beh, certo, poi le donne in carriera ce ne abbiamo tantissime che non cucinano o perché non piace o perché hanno da fare, hanno tanto lavoro, però sì, c'è un segnale d'allarme quando noi guardiamo il carrello di Marco, che se nel tuo cestino della carta ci sono solo cartoni di pizza e vaschette di plastica, forse sei un po' appartenente all'identikit di Marco, no? Nel senso, veramente molte cose pronte.
Hai dei consigli? Allora, al di là del couscous.
Al di là del couscous, sì. Allora, bisogna iniziare con il meal prep minimalista. Il meal prep si fa la domenica sera, che magari risponde alle mail, ma
sì,
con più
quindi
calma.
Sarebbe il prepararsi il pasto da portarsi anche sia al lavoro come schiscetta, se uno ha la possibilità, oppure avere un pasto più o meno già pronto per la sera quando si torna a casa, è tardi e non si ha più voglia di fare niente.
Esattamente, ma esistono i meal prep anche per 7 giorni. Quindi se noi domenica cuociamo delle pentole, una con il riso, una con il farro, una con la pasta integrale, mettiamo in forno o in friggitrice d'aria tutte le verdure che abbiamo con un po' di spezie, in 20 minuti si hanno le basi per tutta la settimana di cereali, ci mettiamo sopra le verdure e poi ci mettiamo le proteine ogni giorno diverse da portare in ufficio, quindi una volta l'uovo sodo, una volta il tonno, una volta i gamberi, il salmone, un formaggio magro, e quindi sicuramente abbiamo queste vaschettine con già carboidrato, proteine, cioè carboidrati e verdure pronte, e ogni giorno ci mettiamo le proteine diverse. Questo richiede massimo 2 ore di lavoro la domenica e in settimana poi più niente, ed è sicuramente un modo migliore per nutrirsi.
Abbiamo un'ascoltatrice, Moira, che ci scrive, penso riferito più al profilo precedente: io sono anche fin troppo salutista, ci metto una vita a fare la spesa, con l'app di Yuka sottomano, come Lara sono tendente all'ortoressia, ma sgarro volentieri senza fare storie, ad esempio se vado in vacanza o se sono invitata a cena, perché poi so che riprendo il mio ritmo. Il mio carrello è senza zucchero, senza carne, poco pesce, pochissimi latticini, bando al cibo industriale, non sento che mi sto privando delle cose buone perché mi piace quello che mangio, non ho patologie ma evidentemente faccio fatica a mettere peso, mi sembra di essere nel range 80-20.
Sì, cosa appunto significa? 80% mangio sano, 20% sgarro.
Ah, ok, quello che avevi detto tu.
Sì, stava riflettendo su se stessa. In effetti lei dice: io poi me la godo, vado in vacanza, e quindi è corretto, no? Mangio sano sempre, 20% sgarro, quindi lei fa una riflessione su se stessa, dice: beh, effettivamente sono così.
Ah, ecco, vedi, carino vedere che comunque gli ascoltatori
Lara esiste,
a riconoscersi o magari riconoscono amici, parenti, figli, vicini di casa, eccetera. Ecco, la nostra ascoltatrice ha citato questa app Yuka, che è sempre più utilizzata. Vogliamo magari anche spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta.
Allora, Yuka è un'app che si può installare su iOS, su Android, ha tantissimi milioni di utenti ed è stata lanciata in Francia nel 2017, e la sua missione è quella di aiutare a capire che cosa contengono i prodotti e aiutare le persone a fare delle scelte più consapevoli, e ci sono addirittura anche delle alternative più sane suggerite dall'app.
Ecco, se voi prendete qualsiasi prodotto che sia, perché non è solo sul cibo ma anche per esempio per
cosmetici.
I prodotti cosmetici, sulle confezioni, praticamente tutti i prodotti al giorno d'oggi hanno dei codici a barre, voi inquadrate con la telecamera quando avete aperto l'app Yuka questo codice a barre e nel giro di pochissimo vi escono tutta una serie di informazioni.
Esatto, e poi c'è questo punteggio, ma c'è tipo un semaforo, no? Verde, arancione, rosso, e la cosa carina è che ti danno delle alternative migliori, magari a te piace un tipo di yogurt, fai la scansione, viene fuori che è rosso, però sotto ti dice: no, però in alternativa puoi provare quest'altro e quest'altro, e quindi è parecchio utile.
Certo, perché dal codice a barre poi l'app riesce a risalire ai contenuti di questi prodotti. Chiaramente, diciamo, non bisogna prenderlo come oro colato, perché poi poi a volte magari tra i dati analizzati c'è anche quello del packaging, quindi dell'involucro, del fatto che magari arriva da lontano, quindi non è a chilometro zero, di inquina, e per questi motivi vengono dati anche dei punteggi negativi. Però leggendo i consigli si può capire anche proprio a livello di nutrizione se può essere un prodotto adatto o meno a noi.
Diciamo che comunque invita i consumatori a riflettere su quello che stanno mettendo nel carrello, per cui è sicuramente una buona applicazione. Poi, come dicevi tu, è un po' semplificata, non sostituisce un professionista e il database spesso non è completo. Magari io sono affezionata a un certo prodotto e dentro non c'è, quindi non mi danno un valore, poi magari non lo mangio. È un po' peccato quello. Però certo, sicuramente
una buona base di partenza. Certo, ecco, sì. Tra l'altro ci chiedono, come avete detto, che si chiama Yuka, allora YUKA.
E il simbolo è una carotina.
Bene, allora concludiamo con il nostro Marco. C'è ancora qualcosa da dire? Nel senso, il profilo di questo single incallito oppure divorziato, comunque uomo solo di una certa età?
È che deve stare attento al sodio, alla pressione, alla sindrome metabolica, al prediabete, e quindi meglio che inizi a farsi questa meal prep, quindi a preparare i suoi pasti la domenica, facendosi bollire appunto i suoi cereali, le sue verdure al forno, e inizi a portarsi in ufficio dei pasti cucinati in poco tempo ma molto più sani.
Allora, un ascoltatore ci scrive: buongiorno, l'argomento mi piace, ho conosciuto un Marco, tra parentesi, ero io. Poi in ospedale per lo shock più del divorzio e per le false accuse. Marco, io, cioè, ero triste, con poca voglia di vivere e fare qualcosa, quindi anche di cucinare. Oggi ho riflettuto, ho fatto ricerche, ho imparato molto, cucino, ho piacere di vivere, non mi vergogno a dire che mi chiamo Giuseppe. Grazie mille per il tema.
Ci fa molto piacere il percorso di questo signore.
Certo, beh, va anche detto che come questo signore c'è un momento per tutto. Prima probabilmente bisogna vivere la situazione e poi reagire quando è il momento giusto. Oggi alla consulenza abbiamo invitato Natasha Russo, dietista. Non l'ho ancora detto, lei è molto molto attiva sui social, quindi se volete trovarla su Instagram, su Facebook, la trovate sotto Una Dietista per Amica. Tra l'altro produce un sacco di video, ricette, consigli, tutto gratuito sui suoi social, quindi se volete dilettarvi potete cercarla. Oggi con lei stiamo giocando un po', stiamo cercando di immaginarla in incognito in un supermercato a spiare le persone che cosa mettono nel loro carrello, perché secondo delle scienze anche piuttosto serie, la psicologia del consumo e la psicologia delle neuroscienze comportamentali, si può fare una sorta di identikit dei consumatori. Noi oggi stiamo giocando, tutto quello che diciamo lo diciamo per scherzo, cerchiamo di creare degli identikit delle persone e immaginarci come mangiano e perché si alimentano in quel modo. Allora, qualcuno ci scrive: trovo molto divertente, per il momento non mi sono ancora identificata con i due personaggi che avete descritto, stavo provando da sola a scrivere quale potrebbe essere il mio profilo, vediamo se mi catturerete con un altro personaggio, altrimenti vi scriverò quello che penso. Ecco, magari anche qualcun altro può fare questo gioco con noi. Allora, veniamo invece a qualcuno di un po' più anziano rispetto a prima.
Allora, parliamo dell'identikit di Frau Berta, 72 anni, e la nonna della tradizione svizzera. L'identikit di Frau Berta è una signora elegante che va a fare la spesa con il suo carrello d'acciaio personale, saluta tutti, ma scruta con giudizio i carrelli degli altri. Ve la immaginate tutta bella impettita? Nel suo carrello c'è burro, quello buono, patate, gruyère stagionato, panna intera, mele della regione e un sacchetto di frollini per i nipoti. La signora è di solito vedova, ha una casa impeccabile, l'orto curatissimo e la domenica la cucina è il cuore della sua casa. Cosa cucina di solito? Rösti croccanti, sformati di verdure del suo giardino, torte di mele. Usa grassi veri e materie prime integre, quindi super zero chilometri, eccetera, tutto del suo orto. Allora, la patologia futura della signora Berta, nessuna grave, a parte un po' di colesterolo alto, che lei combatte camminando 10 km in salita ogni mattina perché l'aria fa bene. Quindi ve la immaginate la signora, no? Mangia solo burro, ma cammina un sacco. Allora, l'eccesso di questa signora è di mangiare troppi grassi saturi, che diciamo che finché cammina 10 km al giorno va molto bene. Se si dovesse fermare, il burro e la panna chiederanno il conto alle coronarie. Adesso sto scherzando, però comunque finché riesce a muoversi va bene. Poi bisogna cercare di un attimino e scendere a compromessi con la signora Berta, perché la sua cucina è patrimonio dell'umanità, però dobbiamo sicuramente cercare di magari alleggerire un attimo la cucina della signora Berta.
Beh, rappresenta un po' tante nonne tipo, no? Con la grande tradizione della cucina anche regionale. Noi adesso, l'hai detto, Frau Berta, quindi probabilmente ci riferiamo anche a cantoni oltre Gottardo, e sappiamo, hai citato panna della Gruyère, insomma, tanto burro, una cucina molto ricca.
Esatto, e per sapere se apparteniamo all'identikit di Berta o se la nostra nonna appartenga all'identikit di Berta, e chiedersi se dicono un po' di burro non ha mai ucciso nessuno, e se ogni ricetta inizia con un soffritto di lardo, allora avete trovato Frau Berta.
Beh, diciamo che il burro comunque è un argomento molto controverso, no? Per un certo periodo è stato anche abbastanza, diciamo, messo al palo, e poi lo si è comunque un po' rivalutato. Meglio il burro di tanti altri preparati che poi alla fine sono forse meno sani e che invece hanno avuto una moda importante un tot di anni fa.
Io mi ricordo negli anni 80 mia mamma metteva la margarina su ogni cosa, poi la margarina si è scoperto che è il male dell'universo, e mi hanno privato di burro per anni. Quindi no, il burro è genuino, perché comunque viene prodotto in maniera, diciamo, naturale dalla panna, come l'olio di oliva dalle olive spremute, e quindi sono olio di oliva e burro, grassi sicuramente genuini. Poi, come in ogni cosa, bisogna sempre non esagerare nell'impiegarli.
Beh, i messaggi arrivano, eh? Allora, Maria ci scrive che: ma che vita senza sale, senza zucchero. Devo dire che, essendo celiaca, ora si deve leggere tutto, perché assieme al senza glutine la maggioranza è vegano, che non è senza glutine.
Sì, ma la signora penso che sta riferendo a dire che comunque se sei veramente celiaco diventa triste perché hai poca scelta, forse per quello.
Sì, quindi lei in fondo è costretta. E sì,
quindi non è Lara, è proprio per forza.
Devi. Poi c'è Peo che ci dice: io odio chi spia al negozio i clienti e il loro carrello, quindi vabbè, niente. E qualcuno che dice: effettivamente la mia nonna e la mia mamma avevano delle ricette del tipo di Frau Berta, così ricche, io però sto facendo tutte delle rielaborazioni molto più leggere.
Esattamente, infatti la strategia per la nonna Berta, o comunque per aiutarla, è quello di sostituire, quindi non rinunciare ai piatti della nonna, ma renderli un po' più moderni. Quindi magari se mettiamo troppo formaggio nel risotto possiamo metterci, non so, una crema di verdure frullate, no? Per esempio io faccio il risotto con la zucca, ci metto dentro la zucca frullata, diventa cremosissimo, ci sono un sacco di fibre e meno grassi, quindi si mangia comunque bene, ma si dovrebbe un attimino alleggerire, perché appunto finché si fanno 10 km a piedi non ci sono problemi, quando ci si ferma poi dopo è un po' quello.
Un'ascoltatrice dice: mio marito vuole sostituire il burro con la margarina, quindi meglio il burro o meglio l'olio?
Assolutamente meglio il burro, fermatelo, la margarina no.
Perfetto, allora alle Frau Berta che consigli dai?
Appunto, quello di modernizzare un po', lo so che dire a una signora di 72 anni di modernizzare è difficile, però magari aiutarla a modernizzare un po' la cucina. Impiegare magari delle creme di verdura invece che tanti grassi, utilizzare magari dei latticini un po' più scremati invece della panna intera, sono comunque gustosi ma un po' meno carichi e un po' meno pesanti anche dal punto di vista digestivo.
Sì. Qualcuno ci chiede cosa ne pensa la dietista di latte scremato, panna scremata, yogurt magri, va bene per sostituire e alleggerire?
Io sono sempre per la via di mezzo, cioè non quello magro, non quello grasso, quello via di mezzo, anche perché i prodotti latticini troppo magri non saziano, quindi se il mio obiettivo è quello di fare colazione e rimanere sazia fino a mezzogiorno, con un latte magro non tiro le 11, quindi deve essere un pochino grasso, non troppo, un pochino.
Hai magari dei menu, colazione, pranzo e cena da proporre?
Per la signora Berta, intendi? Beh, normalmente la signora Berta mangia pane burro, pane bianco con burro d'Alpe, marmellata fatta in casa. Magari si potrebbe fare in casa un pane, si parlava sempre del pane proteico, quindi un pane un po' più proteico, magari fatto con l'albume, con le noci, quindi un pochino più low carb, quindi un po' meno, con meno carboidrati, con più grassi sani, mettere un po' meno burro e poi la marmellata fatta in casa va benissimo. Se per pranzo si possono fare degli spezzli invece di mettere panna e pancetta, si può mettere tipo lo yogurt greco e invece della pancetta utilizzare dello speck magro del prosciutto crudo, che è una variante un pochino più leggera.
Sono comunque partecipi i nostri ascoltatori, qualcuno mi scrive, ci scrive, il mio problema non è la mamma svizzera tedesca, è la mamma napoletana, ecco. Per cui deve essere sempre tutto tanto e guai se non si mangia tutto.
Allora magari lì si potrebbe iniziare tutti i pasti con una bella insalata, compresa la mamma, così magari quello che ha cucinato si usa per più giorni, quindi va bene, ma se mangiate un'insalata prima potete ridurre poi le porzioni, ecco.
Qualcun altro invece ci scrive: io sono dell'opinione che meglio ingredienti grassi con gusto, però ridurre le dosi.
Questa può essere una tecnica, o come dicevo prima, ridurre le dosi, gustosi, grassi e mangiare un'insalata prima.
Buongiorno, io mangio tanto formaggio di capra, pane scuro, insalata, patate, tanta verdura, va bene? Io ho il colesterolo alto e appunto per questo sono andata sul formaggio di capra.
Allora io non posso rispondere perché non avendo il paziente davanti, gli esami del colesterolo, le sue abitudini generali, non posso rispondere se va bene o no, dipende. Uh-huh. Se fa tutti i pasti così o se mangia anche altre cose.
Ecco, poi qualcuno dice anche: io quando utilizzo delle ricette prendo le dose e poi riduco le porzioni.
Quindi se c'è, non so, 200 di zucchero ne mette 100, quindi toglie un po' di... intende così?
Probabilmente.
Sì. Questo può essere un'idea, sì.
Bene, abbiamo tanti identikit, passiamo al prossimo, magari anche a delle mamme.
Questa, mi sono riconosciuta appunto in questa, la mamma stress eating. Elena, 39 anni, ha il suo identikit, la vedete al supermercato, ha due bambini appesi al carrello e il terzo nel marsupio. Ha delle occhiaie nere coperte dal correttore, cerca di essere zen, ma sta per esplodere. Nel suo carrello ci sono merendine senza olio di palma per sedare i figli, bastoncini di pesce, yogurt alla frutta con zuccheri occulti e nascosta sotto al sedano una stecca di cioccolato da 300 grammi da mangiarsi quando i bambini dormiranno. Non so se qualcuno si riconosce, ma questo c'è. Allora, come vive? È una vita di corsa di questa mamma tra lavoro, scuola. E l'unico momento di pace di questa signora è il binge eating notturno sul divano, vuol dire mangiare compulsivamente. Cosa cucina? Di solito pasta in bianco, crocchette e piatti che si mangiano con una sola mano mentre con l'altra pulisce il pavimento. È molto triste, ma è una realtà questa. Adesso noi lo diciamo con ironia, però è la realtà di molte donne che lavorano, hanno famiglia, eccetera. E la patologia futura di Elena, 39 anni, mamma, è l'insulino resistenza a lungo andare, soprattutto quando arriverà la menopausa, e la stanchezza cronica, perché vive costantemente sulle montagne russe della glicemia. Continua a mangiare zuccheri, i zuccheri dopo un po' causano ipoglicemia e continua a rimangiare i zuccheri, quindi è proprio una montagna russa dello zucchero della giornata.
Beh, comunque le mamme devono anche trovare i compromessi tra accontentare tutta la famiglia e cercare di destreggiarsi con i propri bisogni e il tempo a disposizione.
Esattamente, quindi... non è che Elena non abbia la volontà di mangiare sano, è che è un po' in preda alla glicemia, come dicevo prima, è un po' la glicemia che la comanda, no? E poi magari compra anche queste merendine per i figli e poi crea un ambiente tossico anche per se stessa, perché poi quando i bambini vanno a dormire trova lì le merendine, cosa fa? Le mangiano. Quindi se io ho del cibo spazzatura in casa, prima o poi lo mangerò, soprattutto se sono in preda al nervoso, all'ansia, alla giornata pesante. E oltretutto si può dire che Elena può avere una carenza di magnesio e il suo desiderio di cioccolato notturno è un po' un grido di aiuto del cervello che non ce la fa più, che ha bisogno di tranquillità, no? Quindi è un profilo ironico, ma in realtà è abbastanza frequente e triste questa situazione.
Beh, sono sicura che quando tu con le tue pazienti parli anche di questa famosa fame serale, notturna, quando non si riesce a frenarsi dal mangiare soprattutto dolci, perché questo è, alla fine si cercano i dolci in quei momenti, magari durante il giorno sono quelle persone che non toccano niente, sono capaci ad essere molto ligie, a rinunciare a tutto, e poi quando alla sera tutto si quiete, i bambini sono a letto e rimane sola, ecco che lì diventa un impulso fortissimo e non si riesce a resistere.
Esattamente, ma io ho una ricetta per Elena che si chiama il cioccolato strategico. Allora, prima di tutto, Elena, non mangiare il cioccolato da sola al buio nella dispensa. Prendi due quadratini di fondente all'85%, ci spalmi sopra un velo di burro di arachidi 100%, quello bello grasso, e lo mangi con un tè verde.
Scusa se rido, ma sono, non è che
super antiossidante,
attira tantissimo una cosa del genere,
e invece sazia tantissimo. Okay. Il burro d'arachidi è uno stoppone incredibile, il cioccolato fondente anche, il tè freddo, il tè verde anche, e blocca la fame nervosa. Provatelo, male che vada non funziona.
Probabilmente se uno si concede solo quello gli passa la voglia.
Esattamente, questo è l'obiettivo.
Allora, arrivano un po' di messaggi. Doris scrive: buongiorno, faccio le confetture in casa, metto solo 300 grammi di zucchero su un chilo di frutta e aggiungo una spremuta di limone, si conservano benissimo. Quindi, insomma, questa può essere una bella golosità anche da mangiare quando si ha bisogno un po' di dolce.
Sì, da mettere sul famoso pane che facciamo in casa con le noci, eccetera, ci sta.
Invece qualcuno chiede: al posto del guanciale cosa si può mettere sulla matriciana se si vuole stare leggeri?
Adesso qua mi tiro tutte le ire. Allora, io sono fondamentalmente una dietista, quindi io sono un po' ortoressica, non tanto come Lara, però ovviamente sto attenta. Io personalmente ci metto lo speck magro, esistono in commercio al supermercato i dadini di speck magro, hanno un buon sapore, non sono grassi come il guanciale e non sono male come risultato anche nella matriciana o nella carbonara, quindi esistono i cubetti di speck magro.
Qualcuno ci scrive: mia moglie, al contrario, cucinava splendidamente per tutti, ogni giorno un cibo diverso, stando attenta a proteine e tutto il resto, però lei non mangiava nulla, solo le solite due o tre cose perché non voleva ingrassare. Alla fine si è mangiata la salute diventando praticamente anoressica ed è in cura ancora adesso. Patatine, chips e insalata, sacco vuoto, in piedi. Non va bene, e il tutto perché voleva arrivare al peso forma di quando aveva 18 anni, ma questo non è più possibile.
E no, dopo i figli è difficile. Poi sì, sono parecchie storie che sento di questo tipo. Mamme che cucinano cose buonissime, pietanze, primo, secondo, contorni, e loro fanno il giro del tavolo con lo spazzolone e non mangiano. E io spesso, quando ho queste pazienti, dico: ma scusi, ma perché non mangia anche lei? No? Ah, perché io devo stirare. Ma stira dopo, mangi con la famiglia, visto che ha cucinato ne approfitti. È proprio sì, perché hanno paura di ingrassare, vogliono avere tutto sotto controllo, hanno un'alimentazione, cioè cucinano benissimo, ma poi non ne approfittano. Un po' l'80-20, no? Di cui si parlava prima.
Certo, qualcuno ci dice: il mio identikit invece è quello di una persona single che quindi a volte mangia troppo in fretta e perde quello che una volta era il pasto in famiglia, la convivialità, lo stare tutti insieme. A volte quando si è soli, appunto, il rischio è quello di velocizzare tutto.
È un po' Marco, quindi, no? Una versione di Marco femminile, sì.
Bene, cosa può fare la nostra mamma che si stressa un po' per il mangiare?
Allora, per uscire dalla situazione per questa mamma stressata è dare la priorità alle proteine. Elena, devi mangiare prima dei tuoi figli o insieme a loro e non dopo, perché dopo c'è il rischio che poi finisci gli avanzi dei figli, quindi devi mangiare prima o con loro. Se inserisci una quota proteica, quindi uova, ricotta, tonno a pranzo, il tuo cervello non urlerà fame per tutto il pomeriggio, quindi è importante che in ogni pasto ci sia una proteina. Poi se non hai tempo perché hai da fare altre cose, apri una scatola di tonno o una scatola di formaggio, quello a fiocchi o una mozzarella, e togli dalla casa tutte le tentazioni. Se non c'è nel carrello, se non c'è in dispensa, non ci sarà neanche nel tuo stomaco. quindi fare pulizia, diciamo, in generale.
Ci ascoltiamo Janet Jackson e poi vediamo un ultimo profilo. Oggi alla consulenza abbiamo invitato Natasha Russo, dietista, come dicevo prima la trovate sui social col nomignolo Una dietista per amica. Ci stiamo divertendo a parlare di alimentazione in un modo un po' diverso dal solito. Ci immaginiamo delle tipologie di persone che fanno la spesa e analizziamo il carrello. Allora Natasha, stanno arrivando ancora tanti messaggi. Lucia dice complimenti per la trasmissione divertente e istruttiva. Comunque io, siccome sono intollerante al lattosio, ho la celiachia latente, devo stare attenta all'alimentazione, altrimenti gli effetti collaterali si fanno sentire. Faccio tanti tra virgolette fioretti tutto l'anno e non solo durante la quaresima come altre persone. Ci si abitua e si sta comunque bene. Secondo lei a che tipo appartengo? Ci chiede.
Beh, stavamo riflettendo prima, no? Magari qualcuno appartiene 100% a un identikit, ma magari qualcuno è 10 di qua, 20 di là, perché comunque siamo sempre molto complessi noi esseri umani, quindi ci ritroviamo magari il 20% Lara. Io un 30% di Lara ce l'ho, sono anch'io sempre di corsa, quindi magari ho un 20% che mi faccio il meal prep come Marco, e sono una mamma stressata che lavora con due figli. I miei adesso non stanno più appesi al carrello, però mi riconosco che faccio veramente le cose di stracorsa con uno spazzolone in mano, che rispondo alle mail eccetera, quindi ho una componente anche di dell'altra signora. Frau Berta no, non ce l'ho ancora, no. Però siamo un po' percentuali di tutto, no? Quindi mi ritrovo in queste. Poi chiaramente se questa signora deve per forza seguire la dieta senza glutine, perché sennò, come abbiamo detto all'inizio, può incorrere in patologie anche gravi, chiaramente non è così, non è ortoressia, è per forza. Se io ho un'intolleranza alimentare, quell'alimento lo devo evitare.
Allora, abbiamo ricevuto anche due bellissimi messaggi vocali, li ascoltiamo.
Buongiorno carissimi. Io sono uno di quelli che quando vado a fare la spesa, premetto, ho già 65 anni, sono andato in pensione a 60, in prepensione. Io quando vado a fare spesa guardo tutto quello che mi capita sotto gli occhi, che è una novità, io la prendo e non sto lì a guardare. Allora, la vita è una sola, e una delle cose più belle della vita è mangiare. Grazie e buona giornata, tanti saluti.
Beh, insomma, ecco, tanti saluti a lei. A me piace molto la curiosità nelle persone, vero? C'è anche l'identikit di quello che va al supermercato e quando vede qualcosa di nuovo deve assolutamente prenderlo e provarlo.
Io sono una di quelle, allora una percentuale ce l'ho. Quando c'è la novità io devo assaggiarla, un po' anche per lavoro, no? Nel senso che devo arrivare prima dei miei pazienti ad aver assaggiato le novità. E quindi anche a me piace, la grande novità è uscita sta cosa, devo andare a prenderla per provarla. Quando è uscita quella crema famosa spalmabile vegana, sono dovuta andarla a prendere perché devo provarla.
Abbiamo un altro messaggio.
Buongiorno, ma la domanda è se Clara, si chiama la signora, la nostra amica ipotetica, se Clara e Marco si incontrano al supermarket può nascere qualcosa? Perché a volte gli opposti si attraggono.
Un'ottima domanda.
Secondo me potrebbe nascere un grande amore. Lara potrebbe insegnare a Marco a leggere le etichette quando fa la spesa invece che lui correre come una Formula 1. Lui insegnerebbe a lei magari a trasgredire un po' e a godersi un po' la vita. Potrebbe essere effettivamente la coppia dell'anno.
Comunque qualcuno ci scrive: in ogni caso è sempre bene consigliare di fare la spesa dopo aver mangiato, altrimenti si prenderebbe di tutto perché si ha fame. Questo è un consiglio che date spesso voi ai vostri pazienti, vero?
Assolutamente sì, stomaco pieno meglio che stomaco vuoto. E poi magari avere una lista, se no si fa il crestone sulla spesa, no?
Domande più pratiche invece, una domanda: la pizza fatta in casa, quindi salata quanto basta, con farina bianca di qualità, farcita con ingredienti anche di qualità, incluse verdure, è da considerarsi un pasto poco sano?
No, assolutamente. La pizza ci sta. Io nei piani settimanali che faccio per i pazienti, la domenica o il sabato c'è fissa la pizza, fatta in casa ancora meglio del meglio, quello di consumare un'insalata prima. Così la fibra e i grassi e l'aceto contenuti nell'insalata modulano l'ingresso dello zucchero del sangue, dei carboidrati della pizza nel sangue, quindi non si ha il picco di glicemia dopo la pizza. Quindi sicuramente va benissimo.
Invece qualcun altro ci dice: che ne pensa la dietista della pasta alle proteine plus? Danno apporto di proteine per chi mangia pochissima carne in modo particolare. Potrebbero andare bene per gli anziani?
Allora, io l'ho assaggiata, come dicevo prima, perché io devo assaggiare tutte le cose nuove. Non mi ha fatto impazzire come consistenza, più che altro tratta un po' viscida, forse l'ho cotta troppo. Sicuramente per quello che dice la signora, per aumentare l'apporto proteico in un anziano, a parità di peso è più proteica e potrebbe essere una buona idea. Bisogna però vedere se magari l'anziano non la rifiuta perché non gli piace la consistenza, perché magari un po' viscida, magari non la mangia volentieri. Allora magari varrebbe la pena, più che mettere la pasta proteica, fare un sugo più proteico, magari frullarci dentro la ricotta, mettere, non lo so, tonno e ricotta, fare qualcosa di più proteico come salsa e usare magari la pasta che piace tanto all'anziano.
Grazie mille Natasha Russo, io ricordo se vi siete sintonizzati solamente a un certo punto della puntata, volete sentire anche gli altri profili proposti oggi, potete sempre trovare questa puntata come le altre sul nostro podcast sotto RSI, podcast La Consulenza. Bene, io vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando, ai fornelli così vi preparate i pasti per tutta la settimana e noi ci ritroviamo lunedì.